Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Allora, come sappiamo, il senso generale del brano evangelico, su cui mi soffermo principalmente, è l'importanza della scrittura e dello spezzare il pane eucaristico nella vita della Chiesa e di ogni credente. Infatti la messa, come sappiamo, è costituita proprio da questi due momenti: spezzare la parola e spezzare il pane. Comunque, se questo è il senso generale del brano, tuttavia è importante soffermarci su alcuni degli dettagli che ci permettono di cogliere alcune sfumature interessanti che possono aiutare il nostro cammino di fede. Il primo punto è l'indicazione temporale con cui il brano incomincia: in quello stesso giorno. Allora, prima di tutto è buono sapere che il racconto di tutto il Vangelo di Luca è costruito come un viaggio, sull'immagine del viaggio, cioè tutta la vita di Gesù in questi 3 anni di vita pubblica, lui praticamente, Luca descrive questi 3 anni come un viaggio, unico viaggio verso Gerusalemme, la città santa dove Gesù praticamente deve dar compimento alla sua missione. I due discepoli in questo caso, lasciando Gerusalemme alle spalle, fanno l'opposto viaggio di Gesù. I due discepoli iniziano questo loro viaggio proprio in quello stesso giorno. Questa indicazione si riferisce al giorno della risurrezione, menzionato in Luca 24:1 all'inizio di questo capitolo. Luca dice: il primo giorno della settimana. Nei brani precedenti a questo, questo è il giorno in cui alcune donne erano andate al sepolcro e sono tornate a dire che non avevano trovato il corpo di Gesù e che gli angeli gli avevano detto che lui è risorto. Quel giorno era anche il giorno nel quale Pietro corse al sepolcro e rimase stupito, secondo Luca, perché il sepolcro era vuoto. Allora, in quello giorno stesso, diversamente dalle donne e da Pietro, due discepoli fanno la loro scelta. E invece di credere alle parole delle donne, invece di correre al sepolcro con Pietro, decidono di abbandonare Gerusalemme, lasciando alle spalle tutti gli eventi drammatici che avevano vissuto, specialmente nell'ultima settimana. I due fanno questa scelta perché sono stati delusi nelle loro speranze. Se leggiamo i testi della risurrezione negli altri Vangeli, vediamo che l'esperienza, tutti parlano dell'esperienza della delusione e del fallimento. Ogni Vangelo assegna questa esperienza a uno dei suoi personaggi. Se guardiamo per esempio il Vangelo di Giovanni, il testo parallelo a questo potrebbe essere il racconto dove Giovanni dice che Pietro dice: io vado a pescare, cioè ha deciso di tornare alla sua vita prima di incontrare Gesù. Anche Pietro scappava dai suoi fallimenti, anzi Pietro peggio, scappava da 2 fallimenti: il fallimento causato dalla morte di Gesù, del suo maestro, ma anche il proprio fallimento di aver rinnegato Gesù 3 volte. Infatti Giovanni dice che quando Giovanni fa vedere un bellissimo gioco tra Pietro, chiamato da Gesù a essere il pescatore degli uomini, e Pietro, sfiduciato, deluso, fallisce di pescare anche una sola pesce tutta la notte. Allora Gesù ritorna e non solo riempie le reti di pesce, ma guarisce le ferite del rinnegamento con le tre domande: mi ami, Pietro? Ecco quello che nel Vangelo di Luca Gesù fa con i due discepoli che attraversano l'esperienza del fallimento e della delusione. Anche i due di Emmaus, come Pietro, decidono di tornare alla loro vita come nulla era accaduto. Essi escono da Gerusalemme e vanno verso Emmaus. E noi possiamo chiederci: perché Emmaus? Ci sono due possibilità, secondo gli studiosi. La prima è che Emmaus è il loro villaggio. Tuttavia, non è stato verificato archeologicamente e quindi può essere un senso simbolico. Quel piccolo villaggio è infatti noto per essere stato testimone della vittoria di Giuda il Maccabeo sul potente esercito del re Antiochio. In Maccabei 3, 40 e 4, 3. Allora alla luce di questo può essere che i due discepoli di Emmaus spiravano, secondo anche le loro parole, in un Messia politico, liberatore, e essendo stati delusi dalla sua morte, allora vanno ad Emmaus come espressione della loro scelta che Israele può essere salvata dalle armi e non dalla morte di Gesù. Su questo è vero, allora i discepoli vanno proprio in un cammino opposto a quello del Maestro, che dice a Pietro nell'orto delle olivi: metti la spada al suo posto. Il secondo punto su cui vorrei soffermarmi sono i verbi che usati nel versetto 14 e 17. Nel versetto 14 il verbo greco usato, omileo, indica una conversazione molto seria in cui la delusione si rafforza nella visione che le due discepoli si raccontano a vicenda. Anche il verbo nel versetto seguente, suzeteo, indica una discussione accesa. Una discussione a due, cioè un cerchio chiuso che impedisce loro perfino di conoscere il Maestro quando viene e si mette al loro fianco e cammina con loro. L'immagine dei due discepoli ci può far pensare anche alla richiesta di Gesù quando ha mandato i suoi discepoli a due per svolgere la loro missione. L'obiettivo certamente è quello di aiutarci a vicenda, e quindi possiamo chiederci perché questo non avviene con i due discepoli di Emmaus. Perché praticamente quando Gesù manda i suoi discepoli a due, non sono mai a due, ma erano sempre a tre, perché Gesù aveva promesso di essere in mezzo a quelli che si incontrano e si radunano nel suo nome. Quindi Gesù è a fianco ai suoi discepoli anche se era invisibile. Invece i due di Emmaus stavano facendo un cammino proprio opposto a tutti i livelli. Non solo stavano uscendo da Gerusalemme, ma erano in due che si sostenevano l'uno l'altro nella loro disperazione, delusione e cecità. Infatti, al versetto 17, quando Gesù cammina con loro, Gesù descrive la loro discussione usando il verbo greco antiballo, che il suo primo significato non solo una discussione normale, ma proprio quello di lanciare contro, disputare, controbattere, è un verbo che crea divisione. Quindi i due discepoli erano accecati dal loro essere rivolto l'uno verso l'altro in una dualità chiusa e accecante, senza via di uscita. Erano accecati dalle loro stesse parole che si scambiavano e perfino scagliavano, secondo il verbo greco, l'uno contro l'altro. È interessante vedere come questi due discepoli falliscono di conoscere il risorto non solo attraverso gli occhi, ma anche non conoscono la sua voce, come per esempio ha fatto Maria Maddalena nel Vangelo di Giovanni. Ecco perché il risorto prima di tutto risana i loro orecchi, il loro ascolto attraverso la spiegazione della scrittura, e poi attraverso questa riscalda i loro occhi, cuori, rendendoli capaci di vederlo nello spezzare il pane. Il terzo punto, vorrei soffermarmi un po' sull'atteggiamento di Gesù, del Signore, in questo brano. È utile per la nostra vita spirituale e per la nostra missione riflettere sull'atteggiamento con cui il risorto affianca i suoi discepoli. Gesù non si mette subito a rimproverare loro né a giudicarli. Lui si avvicina, si mette al loro fianco e cammina con loro. Il suo atteggiamento principale è l'ascolto. Gesù ascolta e poi pone delle domande che aiutano i discepoli a esternare la loro difficoltà e il loro fallimento. Ecco l'atteggiamento evangelico del vero Maestro. Ecco perché noi credenti dobbiamo chiedere al Signore il dono dell'ascolto e la capacità di camminare accanto ai nostri fratelli, che sono pieni di delusioni e di fallimenti. Siamo invitati da questo brano a dire parole che riscaldano il cuore, parole che aprono gli occhi del cuore e guariscono loro dalla cecità. Infatti, Gesù, solo dopo aver ascoltato le loro risposte, interviene non per rimproverarli, ma per educarli alla fede, per raddrizzare il loro cammino, per rafforzare i loro passi, così che riescano a tornare di corsa a Gerusalemme. Quando Gesù dice «stolti, lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti», il risorto aiuta i suoi discepoli a dare nome alla loro difficoltà e fragilità, che ha causato la loro delusione. La loro era la mancanza di fede nelle parole della Scrittura. Infatti, Luca stesso, nel capitolo 16:31, afferma: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi». Ecco, quindi la loro mancanza di fede nella parola della Scrittura fa sì che quando il risorto è avanti a loro non riescono a vederlo. E i due di Emmaus, quindi, non riconoscono il risorto perché non credono in tutto ciò che le Scritture aveva detto di loro. Se a Pietro, che sentiva di aver fallito la sua missione, Gesù guarisce con le tre domande «mi ami tu?», ai due di Emmaus, che non credono nelle Scritture, Gesù offre la medicina adatta, la spiegazione delle Scritture da Mosè ai profeti. Questo diventa in loro principio di guarigione, e cominciano a sentire calore nel loro cuore, resi gelidi dalla delusione e dal fallimento. L'immagine di Gesù che spiega la Scrittura ci fa vedere un Maestro che non si stanca mai dalla lentezza di cuore dei Suoi discepoli. Egli non si stanca di ripetere loro le cose che aveva già detto e spiegato. La spiegazione della Scrittura influisce sui discepoli in modo positivo, riscaldando il loro cuore, e il lume della speranza si riaccende in loro. Non solo, ma la parola è luce, detto luce ai nostri passi, li aiuta a tornare a Gerusalemme illuminando il loro cammino. Dopo la spiegazione della scrittura e prima dello spezzare il pane, c'è una tappa molto importante che rende lo spezzare il pane possibile, ed è l'ospitalità. Questa dimensione nel brano è quasi trascurata dai commentatori. L'ospitalità è la risposta che danno i due discepoli alla spiegazione della scrittura. Come Abramo, che accogliendo i tre viandanti accoglie Dio stesso, così i due discepoli di Emmaus, ospitando il viandante sconosciuto, ospitano il risorto. Lui aveva riscaldato loro i cuori e loro offrono a lui un posto per dormire, visto che era diventato buio. L'ospitalità è la risposta concreta che i due discepoli danno allo straniero che aveva riscaldato il loro cuore e riacceso in essi il lume della speranza. La loro ospitalità rende possibile lo spezzare il pane. Gesù, che spezza il pane per i suoi, viene riconosciuto così con un gesto familiare, quello della baraka, della benedizione, 24:31, che si pronuncia ad ogni pasto. Però quel gesto era così familiare perché caratterizzava anche l'ultima cena appena vissuta da loro. Gesù così non si accontenta di passare un po' di tempo con i suoi discepoli delusi, ma apre loro praticamente gli occhi, facendoli mangiare il suo pane, il suo corpo e il suo sangue. In questo gesto, spezzare il pane ribadisce l'amore che aveva espresso loro nell'ultima cena, e questo ricordo di questo atto d'amore riapre loro gli occhi. I due discepoli hanno conosciuto Gesù perché il gesto che Gesù aveva fatto era familiare, e la domanda che dobbiamo farci è questa: qual è il gesto o l'evento che mi permette di vedere la presenza di Gesù quando sono soffocata dalla fiducia? Ognuno di noi ha incontrato Gesù in un'ora e un luogo, attraverso un evento che può essere ordinario come una famiglia credente, o straordinario come la caduta di Paolo sulla via di Damasco. Ma tenere quell'evento vivo nella memoria è importante, perché in quel tempo, in quel gesto, possiamo vincere le nostre sfiducie e ravvivare la nostra speranza nel risorto. Penultima sfumatura deriva dal pronome loro. Il pronome, no, dell'espressione due di loro, a chi si riferisce? Sappiamo che questi due non sono apostoli, e dall'altro lato sappiamo che Luca in 22:14 dice che solo gli apostoli erano con Gesù all'ultima cena. Quindi dice Luca in 12:14: quando fu l'ora, prese posto a tavola gli apostoli con lui. Quindi perché i due discepoli di Emmaus conoscano Gesù allo spezzare il pane, anche se non erano presenti nell'ultima cena? Questo è un indizio molto importante per noi che non abbiamo fatto esperienza diretta degli eventi relati alla vita, morte e risurrezione di Gesù. Quindi, come sapete, gli studiosi dicono che certamente all'ultima cena non c'erano solo gli apostoli, c'erano discepoli, c'erano donne. Tuttavia, il fatto che Luca non fa menziona solo gli apostoli è una cosa molto importante. Ok? Quindi secondo Luca solo gli apostoli erano sulla cena. E noi, quindi, dobbiamo comprendere le parole del Vangelo secondo ciò che gli evangelisti volevano dirci. Allora, se questi discepoli non sono apostoli, perché non lo sono, li sappiamo, gli apostoli non sono, questi due non sono apostoli, quindi la prima cosa, allora perché sanno, perché il gesto dello spezzare il pane è così importante? Ecco perché questo ci dà forza a noi che non abbiamo vissuto in prima persona tutti questi eventi della vita, morte e risurrezione di Gesù. Per questo è anche interessante che uno dei due sia anonimo, senza nome, così che tutti noi possiamo mettere in quel posto il nostro nome. Quindi anche dicendo che anche quando noi siamo sfiduciati, delusi, ecco, Gesù fa con noi la stessa cosa che fa con questo discepolo anonimo dei due di Emmaus. Per questo è interessante, e quindi è l'ultima, infine, quindi quando lo riconoscono, Gesù sparì da loro. Questa è anche una cosa molto importante, perché Gesù, dopo averlo conosciuto, non rimane, non parla. Anche questo è importante, perché un'altra, per dire che il vedere non è la cosa più importante per Gesù. Quindi un'altra maniera di dire Luca, un altro modo di dire beati quelli che credono senza vedere. Quindi come ha fatto Gesù con i due discepoli di Emmaus, cammina con noi, cammina accanto a noi quando siamo nella delusione, nella sfiducia, nella disperazione. Gesù non ci lascia e ci aiuta a leggere la nostra storia alla luce della parola di Dio e ci rimette sulla retta via per continuare la nostra missione, la nostra vita di fede.
Non si sa cosa dicevano i due mentre se ne andavano, come diceva Marianna, di ritorno da Gerusalemme a Emmaus, perché Luca appunto non ce lo dice, ma è bello appunto questo che conversavano, discutevano insieme. Il miracolo è che comunque due stanno insieme, è una piccola realtà. Perché pensavo che magari qualche altro invece se ne sarà andato via da solo. Anche in questo essere insieme, pur, diceva bene Marianna, pur gettandosi parole, delusioni, al punto che non era tanto un qualcosa che apriva uno spazio di comprensione dell'evento, ma piuttosto, è molto interessante quello che lei diceva, si accecavano a vicenda. Cioè, alle volte succede nelle tragedie, quando viviamo una delusione, anche quando condividiamo con l'altro, rischiamo di andare di tenebra in tenebra, perché appunto l'altro ti rimanda cose ancora peggiori e poi cose ancora peggiori. E sono anche i discorsi che alle volte sentiamo, facciamo, sulle difficoltà, sulle incomprensioni, su come va anche la nostra situazione. E però leggevo invece che Luca ci consegna invece ciò che loro si dicono l'un l'altro dopo che hanno aperto gli occhi alla fede, no? Dopo che lo riconobbero in quel bellissimo, come diceva Mariana, che nello spezzare il pane, dopo questo evento, questo gesto che... E essi si dissero l'un l'altro, questo è molto bello. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Questo lo trovo meraviglioso perché è stato come la conversazione di Gesù, come un cammino di risveglio, ma non solo parole, una consegna dello Spirito, perché lui è il risorto. Il risorto porta lo Spirito, cioè porta quell'amore di Dio, perché questo è lo Spirito, e poi Pietro lo dirà qui nel racconto di Pentecoste, e cioè Gesù mentre parla non è solo le scritture che noi pensiamo così perché è un fatto intellettuale, no, perché la scrittura è una presenza, è un vivente. È di nessun altro se non di Gesù la parola è un vivente, e quindi questo vivente da fuori, da essere compagno, è qualcosa che accade dentro, è come un'esperienza, non ci ardeva. Sono anche le parole che ci vengono consegnate nel versetto alleluiatico, no? Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Mentre ci parli arde. Perché? Perché quella parola è accolta, ecco, l'ascolto nell'orecchio, ma è lo Spirito che entra dentro di noi e questo ci fa fare un'esperienza di vita della risurrezione. Quello che Pietro dice qui, tutto quello che dice nella lettera, no? Voi foste liberati dalla vostra vuota condotta, non a prezzo di cose effimere, oggi oro, soldi, potere, cioè non sono cose effimere, cioè sono cose per cui l'uomo dà la vita oggi, ma qui Pietro dice argento, oro, no? Non foste liberati dalla vostra vuota condotta, ma con il sangue prezioso di Cristo. E poi dice, lui fu predestinato fin dalla fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi, che sono questi, della morte e resurrezione di Gesù, cioè del dono dello Spirito, questi sono gli ultimi tempi, si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio. È per lo Spirito che noi abbiamo, possiamo credere, per lo Spirito che hanno potuto vedere, aprire gli occhi, per quello Spirito consegnato da risorto, che in fondo non è solo lo Spirito, è lo Spirito di Dio, è lo Spirito dell'amore di Dio riversato. E questo, allora, per opera sua credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato la gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte in Dio. Cioè senza questo Spirito del risorto, la nostra fede, la nostra speranza non sono rivolte in Dio, sono rivolte verso di noi, verso questi discorsi proprio difficili, disperati, tragici che facciamo, no? Allora penso che il viaggio di Emmaus è proprio questo dinamismo della fede, come il risorto conversando, camminando, questa presenza, si fa presenza dentro, no? Proprio. E questo lo vedevo anche bene negli Atti degli Apostoli, nel discorso di Pietro, cioè questo discorso di Pietro, che è esattamente quello che fa Gesù, spiega le scritture, cita un salmo e poi fa vedere che Davide è così, ma lui non sto adesso a dire perché condividiamo, ma Pietro, per fare un discorso così, ha avuto un evento interiore, un'esperienza forte dentro di lui. Siamo nel giorno di Pentecoste. E la gente pensa che sono ubriachi questi che hanno ricevuto, no? E Pietro invece esordisce proprio facendo un discorso, no? E ascoltate queste parole, cioè proprio mettetevi bene in mente questo che vado per dire. Ma Pietro non parla, Pietro parla per un'esperienza forte, proprio quella ardeva il nostro cuore. Questo Pietro l'ha fatta l'esperienza e può parlare in questo testo proprio perché ha accolto questo spirito. E allora ecco, tutto quello che Pietro ci dice lo vedo proprio nell'ultima parte, che dice: questo Gesù, dopo che ha citato il Salmo eccetera, dice: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni, esattamente come Emmaus. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Lo ha effuso questo Spirito. A me mi piace molto perché è qualcosa che prende tutta la creazione, ma prende tutta la possibilità del cuore dell'uomo, questo ardere, no, questo recepire lo Spirito di Dio nel cuore, proprio come voi stessi potete vedere e udire. È lo Spirito che ci apre tutti i sensi, cioè questo dell'udito, questo della vista, ma questo del sentire, del percepire profondamente, e quindi in un certo qual modo ci fa persone risorte. Quindi quando Pietro poi continua il discorso citando poi che saremo tutti profeti, citando il profeta Gioele, dice veramente questo è quando uno riceve questo spirito è già nella vita nuova, è già nella vita piena, nella vita. Ecco perché Gesù sparisce, e adesso è il tempo della testimonianza, e già il risorto vive, e già la pienezza di Dio nello spirito che ci inabita è, possiamo dire, tutta la ricchezza della vita divina che ci viene donata, e questa è la nostra fede. E a me piaceva appunto questo che diceva Pietro, che la nostra fede però è un cammino, un processo, e deve essere sostenuta da questo dono dello Spirito perché rimanga rivolta la nostra fede e la nostra speranza in Dio, perché non è un dato scontato, che automaticamente è così. Ecco, vorrei così pregare il Signore che possiamo fare questa esperienza in ogni evento sacramentale, ma anche proprio nello spezzare il pane delle scritture, come se entrassimo veramente dentro una presenza che ci riscalda, ci fa ardere.
Madre Michela diceva, appunto, già nella vita nuova Gesù, e lo è anche chi appunto ascolta e interiorizza queste parole di Pietro. Questo mi fa pensare, in fondo in Luca c'è spesso, in Luca c'è, è proprio il Vangelo, diciamo, della prossimità e del conforto in qualche modo. E perché lo collego a questo è già nella vita nuova? Perché c'è una cosa che dice Agostino nei suoi discorsi, che si rivolge quasi polemizzando un po' con i due di Emmaus, e gli dice, voi dite, noi speravamo che fosse lui a ristabilire il regno. Ah, speravate e ora non sperate più? È tutta qui la vostra fede? E allora il ladro crocifisso vi supera. E infatti è vero. Cioè è proprio lui è già nella vita nuova, perché lui nel dire a Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Lui sì che entra in quel regno che loro speravano che sarebbe stato ristabilito, e secondo loro non era stato ristabilito. Dunque il ladro crocifisso vi supera perché lui ha avuto fede, lui ha percepito quella compagnia, quella vicinanza. È vero che c'è questa compagnia, Mariana ne parlava, che c'è nei due mandati due a due, e che alla fine si fa vicina proprio per grazia di Gesù anche a questi due che invece probabilmente non la cercavano neanche più. E questa compagnia è anche una compagnia appunto che spesso in Luca è così, è mista, perché sostiene e un pochino rimprovera, o quantomeno dice parole nette. Cioè, se noi pensiamo per esempio anche alla vicenda, sia la, per esempio, questo è vero, sia nelle parabole che proprio nelle vicende storicamente raccontate da Luca, perché per esempio la parabola del padre misericordioso, no? E lì c'è anche una parola pure per l'altro figlio, che è una parola netta, però è anche una parola affettuosa, e che, come dice poi Diemos, fa capire all'altro figlio che cosa? Perché cerchi ciò che è già? È ugualmente come la storia di Marta e Maria, no? Marta che si lamenta, perché cerchi ciò che è già? Le parole di Gesù non sono rimproveri, ma sono parole che accolgono e dicono: ma scava nel profondo di ciò che hai già ricevuto. Io sono accanto a te e tu puoi già. E allora in questo senso anche i due di Emmaus vivono questa esperienza di passare appunto dalla paura, che poi alla fine è paura della gioia, invece al vivere pienamente. E quindi qui c'è, loro si rendono conto, tanto vero appunto l'ospitalità, devo dire, come spesso accade, non me ne voglia la conferenza episcopale, qui la traduzione non è proprio magnifica, che dice, essi insistettero, mi pare che dice, no? Ma non è vero, non dice così il greco, pare che asanto, cioè lo strinsero, lo costrinsero, quasi lo circondarono per farlo restare lì. Ed è questo, cioè questa ritrovata fraternità, che appunto fa sì che lo spirito proprio strabocca in questa esperienza, tanto vero che a loro gli arde il cuore, mi fa ricordare proprio nella veglia, no, della notte di Pasqua, noi leggiamo come ultima lettura dell'Antico Testamento, Ezechiele dice: toglierò da voi il cuore di pietra e metterò un cuore di carne. E allora il cuore di pietra, che è di pietra perché è confuso tra mille cose, ridiventa di carne perché ha ritrovato questa amicizia, questo affetto gratuito e che già avevano ricevuto. E poi Gesù va via anche qui, è bellissimo, padre Innocenzo ce ne ha parlato tante volte, è proprio come comunque il rispetto di Dio, sono loro che devono decidere, potrebbero anche restare lì, invece perché si siano già fatti gli 11 chilometri, che fosse sera, resta con noi perché sera, anzi ormai è notte, filano di corsa a Gerusalemme, insomma questa ritrovata amicizia li mette ai piedi. E allora anche il nostro cuore, penso, diventa ardente, se vogliamo, perché poi siamo come loro, siamo noi che dobbiamo decidere, se no possiamo anche fare come viene, vivere come viene.
Io ho visto nella parola alcune cose che è un cammino di ritorno, quello che dice qua l'evangelista, un cammino di ritorno di questi due discepoli, perché sono allontanati da Gerusalemme, e questo anche è significativo, allontanarsi del posto, del luogo dove Gesù si è manifestato, allontanarsi, come dicono alcuni padri, allontanarsi dell'anima dove Dio si manifesta, dello spirito. E questo cammino del ritorno come si fa? C'è un dialogo di parola di Dio con parola di Dio, perché anche i discepoli parlano sulla parola e raccontano tutto come è successo, che è successo veramente, questo anche parola di Dio. E questo dialogo le parole che Dio con la parola che è Cristo viene qua come il miracolo che i discepoli gli fanno a Gesù stesso, resta con noi. Senza questo resta con noi, quello che segue dopo non si può vivere in pienezza, perché viene dopo la manifestazione di Gesù, si aprono gli occhi e ricevono una missione di ritornare alla Chiesa, quindi agli undici e agli altri che erano anche in Gerusalemme. Per quello io vedo che questo è un cammino del ritorno, di ricordare che cosa è successo e che e quando Gesù ha fatto un miracolo per me.
Mi ha colpito molto, vorrei soffermarmi anch'io su due verbi che mi hanno colpito molto, su concetti che girano intorno a questi verbi. Uno è tipicamente lucano, come ha detto Marianna, poreomai, camminare. Gesù è nel Vangelo di Luca il viandante per eccellenza ed è molto bello scorgere questo suo essere viandante. Perché noi i Vangeli e le traduzioni del Vangelo usano una variante di termini per tradurre questo, che invece nel Vangelo di Luca è unico, coreo, andare, camminare. Noi vediamo nel Vangelo di Luca Gesù che cammina per andare verso una città, la città di Nain, cammina per andare in un luogo solitario, essere. Cammina per andare di villaggio in villaggio, cammina per attraversare i campi di grano, e questo suo camminare, questo andare di Gesù è sempre un andare verso qualcosa, è sempre un andare verso qualcuno, quindi è un camminare che ha sempre al suo interno una potenzialità per un dinamismo di incontro. E quindi quando noi in un certo senso camminiamo nella nostra vita, sentiamo il Signore che cammina con noi, e contemporaneamente, diciamo così, un andare insieme e un incontrarci. Quindi mi sembra molto, molto, molto. E c'è questa consapevolezza del Signore di essere un pellegrino viandante. E c'è la risposta che lui dà, diciamo così, ai discepoli che gli dicono che Erodoto lo sta cercando, e lui risponde: dite dite a quella volpe di Erode che è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino. Dei me vorrei quest'anno. Io devo andare avanti, e c'è questo verbo così significativo, dal senso cristologico così significativo, che è il dei, cioè c'è una necessità, cioè, nel dinamismo interno della vita di Gesù, come quello del dinamismo della vita di ogni cristiano, che è questo compimento della volontà di Dio, che è un'attrazione in un certo senso di tutta la vicenda del cosmo e degli uomini. E del Signore, del Figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi, di compiere questo disegno, di portare alla perfezione, di portare fino al traguardo questo disegno di Dio che intesse tutta quanta la vicenda del creato e la vicenda umana. E anche qui il Signore dice: bisognava che il Figlio dell'uomo, bisognava, l'abbiamo letto prima, no? Bisognava che Cristo patisse queste sofferenze. E c'è questa preoccupazione di Luca di non presentare Gesù come un profeta qualsiasi che è andato a morire, ma come, diciamo così, colui nel quale la volontà di Dio si è fatta storia di Gesù, storia di Gesù e storia di salvezza. E questo, diciamo così, è il primo verbo che mi ha colpito. Il secondo invece è un verbo che qui utilizza Luca, ma che tipicamente mi ha chiesto pubblicamente Giovanneo, che è quello di San Giovanni, che è quello del rimanere, quando dove dice resta con noi, perché si fa sera ed egli entrò per rimanere con loro. Perché è curioso, Gesù va, cammina, è continuamente un viandante ed è continuamente uno che rimane con noi. Non questo è tutto il discorso, il grande discorso di Dio che troviamo in Giovanni, è collegato in questa dimensione. Io vado ma rimango, non vi lascerò solo, soli, lo Spirito verrà e rimarrà con voi. E questo rimanere, che è, diciamo così, esprime l'idea dell'intima appartenenza che lega Gesù al Padre, perché prima di dire ai discepoli io rimango con voi, io rimango in voi e voi rimanete in me, dice io rimango nel Padre, il Padre che abita in me e voi meno, quello che sta, che dimora dentro di me, che rimane con me. E questa intima comunione tra il Padre e il Figlio è quella che deve in qualche modo vivere tra Gesù e i credenti. Io rimango in voi, rimango presso di voi. E questo è, diciamo così, mi sembra molto, ecco, questo andare, questo rimanere, intreccia un dinamismo di vita concreta, che poi la vita del discepolo è molto ben illustrata in San Paolo, poi questa idea, diciamo così, di un rimanere che diventa conformità con, perché la comunione, diciamo così, che è lo spezzare il pane, che è il momento però della comunione, della comunicazione della vita, diventa un'avventura condivisa.
La domanda, diciamo, di come cambiare il cuore di Pietra è una domanda che spesso ritorna nella nostra vita, però è una domanda che ottiene una risposta facendola a Gesù, facendola nella scrittura, nel leggere la scrittura e nel porre anche a Gesù le nostre domande. Comunque il Signore non si tira indietro dal farsi raccontare tutto da questi discepoli. Non è che gli dice: beh, adesso solo state a sentire. La prima cosa che gli dice, si fa raccontare, quindi dice: ditemi perché, che cosa è successo. Allora, quindi anche le nostre domande, ma anche le domande degli altri, poniamole al Signore, poniamole alla scrittura. E io ringrazio anche il Signore per questo cammino di Lezio, perché è proprio un camminare col Signore che ci spiega le scritture. E devo dire che poi nella vita anche di questi giorni dopo la Pasqua queste scritture diventano vere, e a volte ci vengono poste anche in modo duro tante domande, o di persone che ci stanno attorno, o anche domande del nostro tempo. E quindi anche credere che questo dono di Gesù è veramente un dono che resta e che continua a camminare con noi.
Io sono rimasta molto colpita con il bellissimo collegamento che ho visto il Vangelo di domani con quello di oggi. Che il mare era agitato, c'era un forte vento, era ormai buio e i discepoli, stanchi di remare, vedono Gesù camminare sulle acque e avevano paura. Vedevo la dinamica molto simile al percorso dei due discepoli, con il cuore agitato, che si sentono al buio perché non riconoscono Gesù, non lo riconoscono negli eventi. Deve essere Lui a spiegarci le scritture e illuminarci per riconoscerlo negli eventi, nella storia, anche nella nostra storia, perché come le scritture si riferivano a Gesù, parlavano di Lui, anche nello stesso modo parlano di noi, si riferiscono a noi.
Se non ci sono altri interventi, qualcuno che vuol condividere qualche altra cosa, possiamo pregare con il Salmo che cita proprio Pietro nella prima lettura, il Salmo 15. Il ritornello mostraci, Signore, il sentiero della vita. Rinnovata giovinezza dello spirito, e come ora si allieta per la ritrovata dignità filiale, così attenda nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore, alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.
Buona terza domenica.